Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto della rassegna stampa di Radio Tremondo di venerdì 18 giugno. Vi ricordo che questa rassegna è un programma a cura di Cristiana Castellotti con Costanza Spocci in redazione, oggi Manuel De Lucia in regia, Simone D'Arrigo alla console. E cominciamo con la vicenda di cui avevamo parlato ieri mattina qui nella rassegna stampa, cioè le attività repressive a Hong Kong nei confronti del quotidiano Apple Daily, un nuovo attacco alla libertà di informazione. Ce ne siamo occupati anche nel nostro approfondimento di ieri alle 11. Ebbene, oggi sul sito di Hong Kong Press abbiamo trovato un bel reportage fotografico su come la redazione giornalistica di Apple Daily, di questo tabloid che viene pubblicato a Hong Kong, è riuscito, nonostante le difficoltà, a lavorare e a andare oggi in edicola. Il titolo dell'articolo di Hong Kong Free Press è Inside Apple Daily, all'interno di Apple Daily, l'ultimo quotidiano a favore della democrazia di Hong Kong, stampa 500.000 copie nonostante il raid della polizia, i sequestri e gli arresti. Il tabloid pro democrazia Apple Daily ha continuato le sue operazioni, ha stampato queste 500.000 copie del giornale dell'edizione di oggi dopo che la sua sede è stata perquisita dalla polizia e 5 alti dirigenti sono stati arrestati con l'accusa di violazione della legge sulla sicurezza nazionale. Il tabloid, la redazione, ha affermato che almeno 44 computer e hard disk sono stati sequestrati dalla polizia durante l'operazione di giovedì che ha coinvolto 500 agenti. E devo dire che è molto bello il reportage fotografico su come la redazione, nonostante i sequestri, appunto gli arresti, sia poi riuscita a pubblicare queste copie del giornale. Ci sono appunto le foto che fanno vedere tutte le fasi di preparazione del giornale di oggi. In prima pagina spiccano le fotografie dei 5 dirigenti arrestati. Anche il South China Morning Post dedica un articolo a questa vicenda e evidenzia il rischio, il timore tra i giornalisti di Hong Kong che a questo punto prevalga tra loro l'autocensura per il timore di nuove operazioni punitive da parte delle autorità locali. Bene, dopo questa apertura, dopo questo omaggio che abbiamo voluto fare alla stampa libera di Hong Kong, vediamo a un tema del giorno che sono le elezioni in Iran. Oggi ci sono le 13esime elezioni presidenziali dalla nascita della Repubblica Islamica nel 1979. Gli iraniani si recheranno alle urne per eleggere il successore del presidente uscente Hassan Rouhani, un riformista moderato in carica dal 2013. I seggi sono già stati aperti alle 7 ora locale in Iran e sul sito dell'agenzia di stampa IRNA è stata subito pubblicata la foto del leader supremo della rivoluzione islamica, cioè l'Ayatollah Sayyed Ali Khamenei, che è arrivato al seggio numero 110 venerdì mattina e appunto si vede la foto di Khamenei che indossa la mascherina e con la mano sinistra mette la scheda nell'urna sullo sfondo, sopra una tenda verde spicca un ritratto dell'Ayatollah Khomeini. Secondo le statistiche del Ministero dell'Interno, aggiunge l'agenzia IRNA, sono oltre 59.310.000 gli iraniani chiamati a votare, 1.300.000 sono gli elettori che dovrebbero votare per la prima volta e 3.500.000 gli iraniani che votano all'estero. E ricordo che ieri ne avevo parlato proprio qui in rassegna stampa, sulla prima pagina del Tehran Times era dato grande rilievo all'appello al voto da parte proprio di Khamenei, il quale diceva: votare è la soluzione dei problemi. Come riassume il sito di Middle East High, questa elezione è una posta in gioco alta. Sono in corso trattative con la comunità internazionale sul programma nucleare di Teheran e sulle sanzioni che ne hanno paralizzato l'economia. I prossimi anni saranno anche cruciali per il futuro della più alta carica politica e religiosa del paese, con l'attuale leader supremo Khamenei, che ora ha 82 anni. Intransigente o riformista, il presidente, che resta subordinato al leader supremo, potrebbe dare forma alla direzione in cui va la Repubblica Islamica, scrive Middle East Eye. E poi troviamo una analisi molto ricca, un dossier anche con grafici molto interessanti sul sito di Al Jazeera, che dice: si aprono le urne, sono quattro i candidati che si giocano la presidenza, ma uno è nettamente in vantaggio su tutti gli altri. Scrive Al Jazeera: gli osservatori prevedono che l'ottavo presidente iraniano sarà eletto con un'affluenza molto bassa tra la delusione pubblica e la diffusa squalifica dei candidati riformisti e pragmatici da parte del Consiglio dei Guardiani, un organo di controllo costituzionale composto da 12 membri. Mercoledì scorso l'ex negoziatore nucleare della linea dura Saeed Jalili, il legislatore Alireza Zakani e l'ex vicepresidente riformista Mohsen Merali Zadeh hanno ritirato le loro candidature, lasciando quattro uomini in gara. Il grande favorito è Ebrahim Raisi, scrive Al Jazeera, l'attuale capo della Corte Costituzionale iraniana, appunto di gran lunga il favorito, gode dell'ampio sostegno di politici e fazioni conservatrici intransigenti, ha superato i sondaggi con un ampio margine. Come il leader supremo Ayatollah Ali Khamenei, Raisi indossa un turbante nero, indicando che è un Said, cioè un discendente del profeta Maometto. Il 60enne religioso è anche visto come il candidato più probabile per sostituire l'82enne Khamenei alla sua morte o al suo ritiro, un tema che è stato sollevato anche durante i dibattiti presidenziali, dibattiti televisivi fra i candidati alla presidenza, e come una circostanza che potrebbe costringere poi Raisi ad abbandonare la presidenza se dovesse, come probabile, vincere queste elezioni. Al Jazeera ci ricorda che Raisi è cresciuto nella città nord-orientale di Mashhad, un importante centro religioso per i musulmani sciiti, dove è sepolto l'imam Reza, l'ottavo imam sciita. Ha frequentato il seminario di Qom, città particolarmente cara ai religiosi sciiti, e ha studiato con alcuni dei chierici più importanti dell'Iran. La sua educazione è stata un punto di contesa nei dibattiti, perché infatti ha sostenuto di avere un dottorato in legge e ha negato di avere solo 6 gradi di istruzione formale, come alcuni avversari gli contestavano. E quindi poi Al Jazeera fa un po' un racconto della carriera nell'ambito giudiziario di Raisi, che appunto è diventato procuratore di diverse giurisdizioni e poi si è trasferito nella capitale Teheran nel 1985, dopo essere stato nominato vice procuratore. Raisi ha corso senza successo contro il presidente uscente Rouhani nelle elezioni presidenziali del 2017, quando ottenne il 38% dei voti, ovvero poco meno di 16 milioni di voti, e Khamenei lo ha nominato a capo della magistratura nel 2019 e ha cercato di rafforzare la sua posizione di campione nella lotta alla corruzione, prendendo di mira gli addetti ai lavori e tenendo processi pubblici. Ha condotto la sua campagna presidenziale viaggiando in quasi tutte 32 le province iraniane. Si è definito un rivale della corruzione, dell'inefficienza e dell'aristocrazia. Questo è il messaggio per gli elettori del favorito Raisi. Poi ci sono altri due candidati conservatori. Uno è soprannominato il candidato perenne, perché è da anni che cerca di diventare presidente, Mohsen Rezaei, politico e militare intransigente, nato da una famiglia religiosa, un veterano della guerra con l'Iraq. E poi un altro candidato, il più giovane, il cinquantenne Amir Hossein Ghazizadeh Hashemi, che è un legislatore da molto tempo ed è anche un medico otorino-laringoiatra. E poi l'unico candidato amatore rimasto in grizza è Abdel Nasser Emati, di lui troviamo un ritratto su Le Monde che lo definisce appunto il debole Rouhani, e quindi un seguace dell'attuale presidente, però ancora più debole, ancora più fragile. E leggiamo un passaggio dell'articolo di Le Monde: un appello urgente per un voto utile, la speranza che un miracolo avvenga nella fase finale della campagna elettorale per le elezioni presidenziali. Questo è tutto ciò a cui si appendono i sostenitori del candidato Abdel Nasser Emati. Questa almeno era la sensazione all'ultimo comizio di Emati martedì scorso. Obiettivamente, dicono i suoi sostenitori, la gente potrebbe avere ragione a non voler votare viste le condizioni in cui si trova il paese. Hanno molte ragioni per cui essere arrabbiati, ma l'elezione è decisa in anticipo se non votano. E appunto c'è un po' la descrizione del clima tra i sostenitori di Emmati, che però davvero ha poche possibilità. Come vengono viste le elezioni iraniane dall'Arabia Saudita, il grande rivale del paese degli Ayatollah? Andiamo sul sito di Arab News e troviamo un titolo significativo: iraniani indifferenti mentre il regime apre i seggi. E il titolo dice: Raisi, l'alleato di Khamenei, è favorito. Gli iraniani votano in una competizione che i critici del regime considerano non democratica, equa o libera in alcun modo. È probabile che le elezioni, rigorosamente gestite dalle massime autorità della nazione, consegnino la presidenza a un giudice sanzionato da Washington per un presunto coinvolgimento nelle esecuzioni di prigionieri politici. L'intransigente Ebrahim Raisi, alleato e protetto del leader supremo dell'Iran, l'Ayatollah Khamenei, è favorito per succedere al pragmatico uscente Hassan Rouhani. Il regime cercherà di dimostrare che gode di legittimità durante queste elezioni. I dipendenti del governo saranno istruiti ad andare alle urne per mostrare la popolarità del regime, mentre le autorità possono manipolare le statistiche per mostrare un'alta affluenza alle urne. Questo è il commento di Majid Rafizadeh, un politico iraniano-americano educato ad Harvard. Questo è quanto scrive Arab News. E andiamo anche su un altro paese che è in competizione con l'Iran, cioè gli Emirati Arabi Uniti. Il titolo di The National è che gli elettori iraniani stanno perdendo interesse nella democrazia dei loro leader. Qualunque sarà il risultato, un nuovo presidente iraniano salirà al potere dopo un'elezione segnata dall'apatia senza precedenti che ha ispirato gli elettori. Effettivamente questa apatia sembra diffusa. Mi dico tra parentesi che oggi sul Corriere della Sera c'è un'intervista all'ex presidente Mahmoud Ahmadinejad, che fu presidente iraniano fra 2005 e 2013, oggi dice appunto Nicastro del Corriere della Sera che anche lui stesso non andrà a votare. Torneremo nel nostro approfondimento di oggi alle 11 sulle elezioni in Iran. Adesso ancora qualche commento, analisi dopo il faccia a faccia di Ginevra dell'altro giorno tra il presidente americano Joe Biden e il presidente russo Vladimir Putin. Il presidente russo ha parlato con l'agenzia RIA Novosti. Che cosa ha detto? Il presidente Joe Biden è un professionista, dovremo lavorare con lui molto attentamente, nulla deve essere lasciato al caso. Appunto, queste sono le dichiarazioni di Putin a RIA Novosti. L'immagine del presidente americano dipinta dai media è un po' scoraggiante, aggiunge Putin, non ha nulla a che fare con la realtà. A Biden non sfugge nulla e spero, commenta Putin, che gli sia data la possibilità di lavorare con calma. E secondo sempre l'agenzia RIA Novosti, per Putin la Russia è pronta a un ulteriore dialogo se gli Stati Uniti sono disposti a farlo. E Putin ha poi aggiunto che il vertice con Biden si è svolto in un'atmosfera amichevole, siamo riusciti a capirci l'un l'altro, a comprendere le reciproche posizioni sulle questioni chiave. Questo era appunto RIA Novosti. Il New York Times commenta ancora il viaggio di Biden in Europa. Per Biden il viaggio in Europa ha raggiunto due obiettivi principali e poi c'è la Russia. Leggiamo qualche passaggio. Il presidente Biden ha rassicurato gli alleati europei che l'America è tornata e li ha radunati per iniziare a contrastare la Cina. Resta da vedere se abbia stabilito linee rosse per il Cremlino. Il presidente Biden aveva tre grandi compiti da svolgere durante il suo primo viaggio all'estero da quando è entrato in carica: convincere gli alleati che l'America era tornata, raccoglierli in una causa comune contro la crescente minaccia della Cina e stabilire alcune linee rosse per il presidente Putin della Russia, che ha definito il suo degno avversario. Biden, scrive il New York Times, ha in gran parte realizzato il primo compito, anche se molti leader europei si chiedono ancora se la sua presidenza possa essere ancora solo un intermezzo stretto fra l'era Trump e l'elezione di un altro leader da America First, disinteressato all'alleanza atlantica ormai vecchia di 72 anni. Biden ha fatto breccia sulla seconda, almeno in alcune parti d'Europa, dove c'è stata un'enorme riluttanza a pensare alla Cina come una minaccia e in secondo luogo come un partner economico. Biden ha espresso un cauto ottimismo sulla ricerca dei modi per raggiungere una convivenza pacifica, educata con Putin, ma è tutt'altro chiaro che una qualsiasi delle modeste iniziative descritte dai due uomini mercoledì dopo il vertice a Ginevra cambierà radicalmente una cattiva dinamica. Uno dei collaboratori di Biden ha detto al New York Times che Biden è perennemente ottimista sul fatto che Putin possa, nonostante una lunga storia di sforzi per minare l'alleanza occidentale, vedere un vantaggio nel cambiare la rotta. Però, dice questo assistente, forse l'unico ottimista in questa vicenda è proprio Biden. Anche il Washington Post scrive che Putin è andato a Ginevra mercoledì senza nulla da perdere ed è volato a casa con quasi tutto ciò che voleva. Un vertice che ha mostrato il suo status di leader in una delle due grandi potenze nucleari del mondo e riconosciuto che senza di lui la sicurezza globale non va da nessuno. Una parte. I russi intervistati prima del vertice dalle stazioni radio televisive russe hanno affermato di volere che il presidente Biden stasse fuori dagli affari russi, un tema che è costante sui media statali, e che smettesse di tenere lezioni al leader russo. Alcuni hanno persino incolpato gli Stati Uniti per l'aumento dei prezzi del cibo in Russia e hanno invitato Putin a essere più duro con Biden. Ma dopo il vertice di mercoledì, scrive il Washington Post, il tono è cambiato. Putin ha definito Biden costruttivo ed equilibrato e ha indicato la volontà della Russia di impegnarsi nella limitazione delle armi nucleari, nella sicurezza informatica e in molte altre aree. Il cambiamento si è riflesso nei media pro Cremlino, non c'era più il solito ritratto del presidente degli Stati Uniti come una vacillante minaccia alla stabilità globale, invece era il leader di una grande potenza che si incontrava con un altro leader di una grande potenza. Questo è il commento del Washington Post. Intanto anche la Cina, in Global Times, aggiunge un commento ai rapporti internazionali fra Stati Uniti e Russia, al ruolo della Cina in questo dialogo triangolare. Leggiamo un passaggio dell'editoriale del Global Times che dice che il modo in cui Biden ha trattato i rapporti fra Mosca e Pechino sta umiliando la Russia. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha fatto del suo meglio per creare un cuneo tra la Cina e la Russia durante la conferenza stampa dopo il suo incontro con Putin. Biden ha detto: la Russia è in una posizione molto molto difficile in questo momento, la Russia è stata schiacciata dalla Cina. Ha anche affermato che la Russia ha un confine di molte migliaia di chilometri con la Cina. La Cina sta andando avanti cercando di essere l'economia più potente del mondo e l'esercito più grande e potente del mondo. Voi russi siete in una situazione invece più difficile. E il Global Times dice che Biden dovrebbe sentirsi in imbarazzo a dire sciocchezze simili durante il faccia a faccia con Putin, perché se lo facesse Putin lo confuterebbe immediatamente. Questo tipo di provocazione infondata è un'umiliazione del popolo russo che tratta uno dei paesi più potenti del mondo come un idiota. Quale paese sta stringendo strategicamente la Russia? Qual è la fonte delle difficoltà economiche della Russia negli ultimi anni? Un gran numero di fatti è fin troppo ovvio. Gli Stati Uniti hanno causato ondate di danni alla Russia e Biden vuole solo dare la colpa alla Cina. Questa è un'illusione che è frutto solo di un serio autismo politico e narcisismo. Quindi da Pechino arrivano ancora e sempre bacchettate nei confronti del presidente americano. Intanto su BBC World abbiamo trovato una notizia della notte, cioè che il leader nordcoreano Kim Jong-un si prepara al dialogo e al confronto con gli Stati Uniti. Infatti leggiamo appunto su BBC che il leader nordcoreano ha affermato che il suo paese deve prepararsi sia al dialogo e al confronto con gli Stati Uniti, sia soprattutto per prepararsi pienamente allo scontro. Quindi tiene aperte due possibilità. E la Corea del Nord aveva precedentemente snobbato gli sforzi dell'amministrazione del presidente Joe Biden per stabilire una comunicazione diplomatica ed è la prima volta che Kim commenta direttamente, fa dei commenti diretti alla nuova amministrazione americana e l'ha fatto durante una riunione di alti dirigenti del partito a Pyongyang. Oggi sulla stampa americana, ma anche su altri siti, viene dato ampio rilievo a una vicenda interna degli Stati Uniti che riguarda l'Obamacare, così come viene conosciuto più giornalisticamente l'Affordable Care Act, la legge di riforma sanitaria degli Stati Uniti firmata da Barack Obama il 25 marzo del 2010. Con 7 voti a favore e 2 contrari, ieri la Corte Suprema americana ha respinto l'ultimo affondo dei repubblicani e salvato l'Obamacare, di fatto preservando la copertura sanitaria per milioni di americani. Il Wall Street Journal titola: la Corte Suprema lascia intatto Act, l'Affordable Care Act, e ha respinto quindi una sfida, la terza sfida che era stata lanciata a questa legge appunto dal 2010 in poi. In particolare il Texas e altri stati repubblicani cercavano di sabotare questa legge. Invece la Corte Suprema, scrive appunto il Wall Street Journal, ha lasciato intatta questa legge, stabilendo che il Texas e gli stati americani non hanno il diritto legale di sfidare l'Obamacare in quanto non ne sono danneggiati. Una grande vittoria per gli americani, dice il presidente Joe Biden, con milioni di persone che faranno finalmente affidamento a questa legge per la loro copertura sanitaria. Aggiunge che l'Affordable Care Act è qui per restare, e New York Times commenta: l'era delle lotte esistenziali per l'Obamacare è finita, e dice che l'Affordable Care Act è sopravvissuto alla sua terza grande sfida della Corte Suprema, quella che il giudice Samuel Alito ha descritto nella sua opinione dissenziente come una trilogia epoca. La legge è passata da una maggioranza di 5-4 su favore nel primo caso in cui andò davanti alla Corte Suprema al risultato 7-2 di giovedì scorso. La decisione assicura la legge sanitaria come una delle principali eredità dell'era Obama, la più grande espansione della copertura sanitaria da decenni, dopo anni di battaglie combattute e politicamente dolorose. Segnalo dal Guardian un titolo inquietante sulla prossima pandemia, che sarà provocata probabilmente dalla siccità. La siccità che rappresenta una crisi globale nascosta, affermano le Nazioni Unite. Servono azioni urgenti per la gestione dell'acqua e della guerra per affrontare l'emergenza climatica. Questo è l'allarme che appunto arriva dalle Nazioni Unite. Finisce qui, cari ascoltatori, la rassegna stampa di questa mattina. Ci risentiamo alle 11 per il nostro approfondimento. Adesso arriva il momento di Prima Pagina. A tutti voi l'augurio di una buona giornata. Da Roberto Zichitella.